preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
E allora alle 13:12 minuti, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, con un pochino di ritardo, ma insomma talvolta è così, soprattutto quando le persone vengono da lontano. E allora io alle 13:12 minuti, insomma una data non indifferente, sono molto contenta intanto di dare il bentornato in questi studi a Mariano, a Ede Robando, che come sapete è il compagno che ci ha aiutato in questi anni a conoscere la Colombia. Con lui abbiamo parlato di tante cose e sono particolarmente emozionata a dare il benvenuto a Jacqueline Castillo, che è qui con noi, del collettivo appunto dei falsi positivi, dei parenti e familiari dei falsi positivi, insieme alla compagna del collettivo Colombia Paz e Justicia Social di Milano. Sono particolarmente emozionata perché, lo sapete, abbiamo parlato molto di Colombia, ci siamo soffermati in particolare a parlare di momenti particolarmente drammatici della storia di quel paese, in particolare dal 2000 ad oggi. Siamo tornati la settimana scorsa con Eder a parlare del fenomeno dei falsi positivi. Fenomeno, poi sembra una cosa, invece del dramma direi, dei falsi positivi, 6.402 persone accertate, ma insomma sono quelli che si sono potute accertare, che vengono uccise, massacrate, a volte sparite, fatte passare come guerriglieri per ricevere, da parte dell'esercito chiaramente che li uccide, per ricevere dei premi promessi da quelli che al tempo era quello che poi abbiamo imparato a conoscere con tanti soprannomi, il presidente della Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Allora, intanto bentornati, e io chiederei, insomma, avremo la traduzione, metteremo un po' di musica, voi dovete avere pazienza, ma credo che sia molto importante creare questi momenti, perché non è semplice poi conoscere veramente, incontrare dal vivo le persone che seguono queste storie. Allora, intanto grazie mille, muchas gracias por estar aquí hoy, para darnos su tiempo. da dove vogliamo cominciare? De donde queremos empezar para explicar la historia de lo falso positivo y llegar después a hablar de la asociación.
Ok.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Gli chiedo innanzitutto a parlare di falsi positivi per arrivare poi a parlare dell'associazione che si è occupata di queste persone. Sì, por favor.
Muchas gracias por este espacio tan importante para nosotras. Los falsos positivos fue una práctica sistemática que ocurrió en Colombia cuando nuestros jóvenes empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo y posteriormente aparecieron asesinados como guerrilleros dados de baja en combate para decir que se estaba ganando la guerra.
Quindi quello che i falsi positivi sono stati una forma di violenza sistematica che si è usata sui giovani colombiani che venivano incantati, intrappolati con false promesse, per esempio di lavoro, e venivano poi uccisi e fatti passare come guerriglieri che erano stati uccisi in combattimento.
En el mandato de Álvaro Uribe Vélez se creó una directriz que decía que de acuerdo a los resultados que el ejército diera, recibirían beneficios como era medallas, ascenso, vacaciones y dinero.
Sotto appunto la presidenza di Álvaro Uribe si creò questo sistema per cui poi ai militari venivano dati dei regali, delle medaglie, dei premi, delle case, insomma, dei beni.
Mi hermano Jaime Castillo desapareció el 10 de agosto del año 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de Soacha como un guerrillero dado de baja en combate.
Suo fratello è scomparso, perdóname la fecha de la muerte de tu hermano.
10 de agosto desapareció y apareció muerto el 12 de agosto.
È sparito il 10 agosto per riapparire il 2 agosto del 2008 e come tanti a Santander, quindi vicino Bogotà, ma come tanti giovani di Soacha con lo stesso sistema.
Quando stavo buscando a Jaime vi la notizia lo che aveva succeduto con los jóvenes de Soacha, pero nunca me imaginé que mi hermano estaría formando parte de ese horror que estaban viviendo las madres de Soacha.
Nei giorni in cui cercavo mio fratello mi sono accorta e ho capito, ho preso coscienza di quello che stava succedendo ai giovani di Soacha, ma mai avrei pensato che mio fratello avrebbe fatto parte di quell'insieme di vittime.
Quando supe che Jaime aveva sido assassinato por miembros del ejército e aveva sido presentato come un guerrillero y había visto esta noticia en las madres de Soacha, decidí ir a Soacha y trabajar con estas madres.
Cuando vi que mi fratello era stato ucciso e poi ritrovato esattamente come succedeva ai giovani di Soacha, ho deciso di andare a Soacha e capire cosa stesse succedendo e quindi incontrare queste madri.
Soacha es un municipio que está pegado a nuestra capital, Bogotá. Es un municipio donde la gran mayoría de sus familias han sido desplazadas de sus tierras, son familias humildes de escasos recursos.
Allora, Soacha è un piccolo centro vicino a Bogotà ed è formato da molte famiglie che sono state desplazate, quindi che sono state cacciate dai propri territori di origine e quindi sono famiglie con scarse risorse economiche, famiglie molto umili.
Desde entonces venimos trabajando juntas hace 15 años, emprendamos esta lucha para buscar justicia y verdad.
E da allora sono 15 anni che stiamo andando avanti in questo percorso per riuscire ad avere giustizia.
Desde este mismo año 2008 nace este colectivo de las madres de los falsos positivos en Colombia.
E nello stesso 2008 nasce appunto il collettivo delle madri dei falsi positivi in Colombia.
Sabíamos que era una tarea dura luchar contra el Estado y demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros.
Sabíamos que sarebbe stata una lotta molto dura contro lo Stato per dimostrare che i nostri familiari non erano guerriglieri.
En la justicia ordinaria duramos 9 años trabajando, donde logramos 2 condenas ejemplares a más de 30 y 50 años con algunos militares.
Allora, per 8 anni abbiamo fatto un lavoro fortissimo e siamo riusciti a raggiungere 2 condanne esemplari, in particolare a 2 alti gradati dell'esercito, 2 generali.
Pero luego, en esta justicia especial para la paz que se creó hace 7 años en los acuerdos de paz, realmente hemos notado que ellos han trabajado sobre estos mismos militares que ya habían sido condenados.
Pero per quello che è stato poi il percorso della giustizia che si è aperto durante gli accordi di pace 8 anni fa, ci siamo resi conto che anche nel percorso di quell'accordo di pace stavano lavorando sugli stessi 2 generali che già erano stati condannati grazie alle nostre denunce.
Sabemos que son más de 3.000 militares que están siendo investigados por estos crímenes.
Sappiamo che ci sono più di 3.000 militari, 3.000 militari che sono indagati per questo crimine.
Y que en realidad el ejército lo compone algo más de 4.000 hombres, total que es casi el 90% de los militares involucrados en estos crímenes.
E calcolando che l'esercito ricopre circa 4.000 persone, possiamo dire che c'è quasi il 90% dell'esercito che è coinvolto in questi casi di sparizione e massacro.
Nos opusimos a que nuestros casos fueran investigados por la JEP porque esta justicia especial para la paz se había creado para investigar crímenes de guerra y nuestros familiares no eran combatientes ni estaban participando en ninguna guerra.
La pressione che abbiamo dovuto fare è che il percorso della giustizia per la pace era fondato sulla ricerca dei crimini di guerra, quello che era stato il conflitto, e noi abbiamo dovuto fare pressione per dimostrare che i nostri familiari non erano stati uccisi durante la guerra, quindi, durante il conflitto.
Quindi non volevano appunto che questa commissione si occupasse perché era per crimini
non volevano
di guerra.
Che questa
loro
commissione
non
si occupasse perché non erano morti durante un conflitto.
Esattamente.
Non facevano parte.
No facevano parte del conflitto.
Además que esta justicia especial para la paz tiene una gran limitante y es que ellos no van a investigar ni van a condenar ni expresidentes ni terceros.
E c'è un limite.
E c'è un limite enorme,
questa
direi.
Giustizia per la pace.
Che questo appunto questo Comitato di Giustizia per la Pace ha un limite molto grande che è quello che non condannerà ex presidenti né
terceros, hay dentro.
Terceros, porque sabemos que aquí no actuaba solamente el ejército, aquí se debe investigar medicina legal, el cuerpo técnico,
responsabili politici,
la
no,
fiscalía.
Ah, o sea, chiaro, i responsabili la politici che hanno lasciato passare.
Esattamente.
Quindi, comunque, la medicina legale, la procura, tutti coloro che hanno avallato la versione che quelle persone fossero dei guerriglieri.
La misma justicia penal militar.
La stessa giustizia penale militare.
Reconocemos ese gran trabajo que hizo, sin embargo, la JEP de haber documentado hace más o menos 3 años, más de 3 años, esa cifra de esos 2.402 que con eso se demostró que sí había sido una práctica sistemática.
Ok, riconosciamo.
Hanno riconosciuto sì il lavoro che ha fatto questa commissione perché appunto attraverso questo lavoro viene riconosciuta la cifra dei falsi positivi, quindi per questo motivo ovviamente sì è importante il lavoro e viene riconosciuto in questo senso.
I 6.400.
Esattamente, quella cifra.
Pero sin embargo, pues hoy 15 años de tanta lucha sentimos que todavía podemos hablar de impunidad. Después de estos casos que ha investigado la JEP, no logramos avanzar a los altos mandos. Esa investigación se ha quedado en mandos bajos y mandos medios.
Allora, sicuramente quello che possono dire con certezza dopo 15 anni di lavoro e ricerca è che si può tranquillamente parlare di impunità. Dopo la ricerca e le evidenze che ha portato la Commissione per la Pace e la Giustizia, non sono più riuscite a far avanzare la loro ricerca e quindi quella di arrivare agli alti livelli dell'esercito, sono riuscite a rimanere solo a quelli che erano i livelli più bassi dei soldati, insomma, dell'esercito.
Della struttura dell'esercito, sì.
Sabemos que esta justicia especial para la paz se creó hace 7 años en los acuerdos de paz en el mandato de Juan Manuel Santos, que consideramos que también está totalmente involucrado en estos crímenes porque él era el ministro de defensa en el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Sicuramente un altro nome da fare perché voi non ve lo ricordate, insomma, ne abbiamo parlato.
Come no?
Sicuramente tra questi personaggi c'è Manuel Santos,
presidente, no? Quando è stato firmato questo.
Presidente, quando è stato firmato l'accordo di pace, però... e ministro della giustizia quando appunto era presidente Álvaro Uribe. E io aggiungo che Manuel Santos forse è il più conosciuto in Europa dei presidenti colombiani, perché è stato premiato per questo con un Nobel per la pace.
Comunque viene considerato dalle madri, ovviamente,
e dalle madri viene chiaramente invece esatto, un complice, un corresponsabile, perché non poteva non sapere.
Claro, y totalmente, pues a él le convenía firmar esa limitante que había en esta justicia especial para la paz, para que no fuera investigada.
E chiaramente questa commissione lui gli conveniva firmare e
con il limite
suggellare questo limite per poter non andare limite
politici.
E quindi passare da uno che sì, voleva la pace, ma sicuramente non cercava la giustizia.
Esta justicia especial para la paz priorizó por territorios para hacer esta gran investigación. Fueron 6 regiones que priorizó. Sin embargo, hay varios departamentos que no quedaron dentro de esas regiones que priorizó, que también hay casos de falsos positivos que no sabemos qué va a pasar con todos estos casos.
Allora, questa commissione speciale per la pace ha dato la priorità ad alcune regioni, ad alcuni territori della Colombia, ma addirittura alcuni non appaiono e sono comunque territori dove si sa che ci sono stati dei falsi positivi.
Nosotros, los casos nuestros, nos correspondió la región del Catatumbo. Sin embargo, el año pasado hubo una audiencia de reconocimiento donde solamente se presentaron 10 militares y un reclutador.
In particolare, per esempio, la zona del Catatumbo, dove insomma
per quella zona, no? Si sono presentati 10
sì,
responsabili.
Si sono presentati 10 militari, sì.
Sì.
Solo per la zona del Catatumbo e si sono presentati 10 militari.
E un reclutador, capisco, il reclutador è aquel che giustamente juntava,
ingannava.
E un reclutatore, cioè colui che prometteva, per esempio, di fatevi trovare che vi porto a lavorare, e poi invece li portavano al massacro.
Sabemos che in questa regione del Catatumbo fueron más de 400 crímenes de ejecuciones extrajudiciales. Y en esta audiencia de reconocimiento solamente se habían priorizado 130 casos, de los cuales solamente habían como 30 representantes de las familias. Y la respuesta que nos han dado es que con esa audiencia de reconocimiento se da por cerrado y terminado la investigación del Catatumbo.
Al contrario, invece, en Catatumbo ci sono stati circa 400 vittime. Di queste 400 ne sono state nominate, comunque riconosciute, solo un centinaio, e sono circa 30 i familiari che si sono fatti vedere. E quello che si pianifica è che comunque con la ricerca di questo centinaio si chiuderà poi quella che è l'indagine in quel territorio, senza cercare poi la verità, la giustizia per le altre vittime.
De esta misma manera ocurrió en las demás regiones, en el Copey, en la región de Antioquia, en la región del Huila, en los Llanos Orientales, donde solo se presentan máximo 10, 12 militares y un civil, que son los reclutadores. Así que no sabemos qué va a pasar con todo el resto de casos que se están investigando.
¿Ci sono altre zone come pronto Huila o Lo Salto, che sono zone dove si sa esserci delle vittime, dove si sono presentati solo una decina di militari, un civile, e non abbiamo idea di quello che potrà succedere?
Stessa rispetto. Situazione analoga a quella che nominava prima, cioè tanti casi, tante vittime, pochi riconosciuti e pochi che si presentano, diciamo, di fronte alla giustizia, sapendo di creare, come dicevamo, una situazione di impunità.
El caso de mi hermano, nunca tuvimos imputación de cargos a los que lo asesinaron en justicia ordinaria, y en esta justicia especial para la paz tampoco tuvimos nunca la oportunidad de ver ninguno de los militares que asesinaron a Jaime.
En el caso de su fratello Jaime, con la giustizia ordinaria non sono mai riusciti a portare in tribunale nessuno, e credono che lo stesso succederà con questa commissione di giustizia per la pace.
Hemos solicitado a la JEP también que se investigue a medicina legal, porque ellos dejaron pasar por alto muchas características en los cuerpos cuando hacen la necropsia, que cuando uno denuncia la desaparición de una persona considera che sia importante come un tatuaggio.
Allora, un altro obiettivo che hanno è quello di riuscire a implicare nella giustizia, quindi a portare in tribunale anche quella che è la medicina legale, perché loro sono stati coloro che hanno avallato tantissime discordanze che c'erano quando si facevano le autopsie, e quindi sono assolutamente complici, no?
Il caso di mio hermano, él tenía un tatuaje en un brazo que tenía el nombre de mi mamá Carmen. Yo lo dije cuando fui a denunciar la desaparición de él, pero cuando hicieron el levantamiento del cuerpo de él, medicina legal no dice que tenía un tatuaje.
Allora, in questo caso i tatuaggi diventano particolarmente importanti, perché non sempre il riconoscimento si può fare in altri modi, e per esempio suo fratello aveva un tatuaggio col nome di sua madre che l'aveva fatto lei, eppure quando sono andati a chiedere se ci fosse un corpo che rispondeva a quel tatuaggio, a quelle caratteristiche, a medicina legale gli hanno detto di no.
Il corpo tecnico di investigación, che sono los del CTI, quienes hacen los levantamientos de los cuerpos, consideramos que también deben ser investigados, porque varios de los casos, los jóvenes, los camuflados que les pusieron, no tenían los agujeros de los tiros. Muchos de ellos tenían botas nuevas, en algunos casos puestas al revés. Ellos hubieran podido denunciar que algo raro estaba pasando y tampoco lo hicieron.
Insieme a medicina legale sicuramente vogliono portare in cercare insomma di puntare il dito e far giudicare il gruppo che si occupa di recuperare i corpi, perché fanno parte delle istituzioni e molto spesso i corpi, per esempio, avevano le divise messe al contrario, oppure le divise sane mentre i corpi avevano i buchi dei proiettili, talvolta avevano degli stivali completamente nuovi, mai usati, oppure messi al contrario, e queste erano delle specifiche che avrebbero potuto notare, che avrebbero dovuto denunciare e che avrebbero probabilmente precorso i tempi di tutta una serie di ricerche e denuncia.
Quindi anche chi si occupava di questa area, diciamo, aveva degli elementi come per poter denunciare delle normalità, diciamo, se i corpi si trovavano ovviamente in quelle condizioni. Per questo motivo l'idea, la volontà di portarli pure in tribunale a loro.
Una de las grandes preocupaciones que tenemos en todos estos casos es que ya tenemos 6 años trabajando en esta Justicia Especial para la Paz, nos quedan 9 años de trabajo investigativo. En realidad, hasta el momento no hemos tenido condenas en esta Justicia Especial para la Paz, ni hemos visto ninguna sanción propia a los militares que se acogieron a esta Justicia Especial para la Paz.
Sono passati 6 anni di questo lavoro, ne restano anche altri 9 ancora con la Commissione per la Giustizia, per la Pace, però comunque ancora non hanno avuto delle condanne, no? In concreto, quindi risultati. Oltre al riconoscimento, questo lo aggiungo io, no, del numero delle vittime, non si vede rispetto alla condanna dei responsabili.
Sabemos con toda seguridad que son muchos más de esos 6.402 casos, y en estos 9 años restantes que queden tal vez no vamos a lograr encontrar justicia y verdad.
E sanno che ovviamente sono molti di più i numeri rispetto ai 6.402. E purtroppo non si aspettano forse in questi 9 anni che restano della commissione, del lavoro di ricerca, di inchiesta, e no, non si aspettano purtroppo avere giustizia.
Se ha logrado y es de reconocer el trabajo también en la JEP, porque a través de este trabajo investigativo hubo un acto de perdón el 3 de octubre de este año desde el ministro de defensa y desde el señor presidente Gustavo Petro.
C'è stato quindi un atto di perdono,
di
condono, sì.
Questo 3 di ottobre da parte del ministro de Gustavo Petro, che significa un atto di perdono?
Este acto de perdón que se hizo en la Plaza Bolívar, ahí en Bogotá, ellos, el Estado, públicamente reconocen que se cometieron estos crímenes de Estado y están pidiendo perdón a estas madres.
Ah, quindi che pubblicamente in Plaza Bolívar, che non è proprio una piazza indifferente, lo Stato ha chiesto perdono, si è riconosciuto che c'è stato questo tipo di massacro e lo Stato ha chiesto perdono a questi familiari, a queste madri.
Un atto simbolico, cioè, un atto ovviamente simbolico, di un peso importante, perché penso per prima volta, no, appunto, un governo riconosce che lo Stato colombiano è stato implicato in, ed è stato responsabile di questo massacro, chiede un perdono, mancherebbe, aggiungo io, ovviamente, il passo successivo per, come diceva la compagna, avere veramente giustizia.
E che in realtà sentiamo che ha algo positivo, claro, in questo governo di cambio. Cosa que no sucedió en los gobiernos anteriores, que se debió haber hecho desde el mandato de Uribe, donde se cometieron los crímenes, pasó Juan Manuel Santos, que tampoco lo hizo, y Duque, pues, menos. Entonces, pienso que ha sido un gran cambio, que en realidad consideramos que este cambio se debe mucho a nuestros jóvenes.
Allora, sicuramente c'è stato un grande cambio, ne abbiamo parlato tanto tempo. La Colombia ha visto per la prima volta un governo progressista nella sua storia. Senza dubbio dobbiamo vedere che c'è stato un grande cambiamento. Possibilmente quest'atto di perdono
viene riconosciuto così, come un grande cambiamento.
È stato per la prima volta dalle istituzioni si riconosce che ci sono stati dei falsi positivi e lo Stato colombiano si inchina a queste madri. Quindi sicuramente questo è il passaggio di un cambio.
E il merito dei giovani.
Però sicuramente qualcosa si poteva fare durante il mandato di Uribe, che è stato, diciamo, il matapaco, come l'assassino, presidente assassino per eccellenza. Non è stato fatto neanche sotto il governo di Manuel Santos, tantomeno sotto quello di Duque, che abbiamo sempre, insomma, descritto un po' come un burattino che parlava col pensiero di Uribe, e quindi sicuramente questo è stato un grosso cambio a che dobbiamo ai tanti giovani. Abbiamo parlato tanto della gioventù colombiana scesa nella prima linea a Cali, in quella rivolta enorme che seguiva la rivolta del Cile, ma sicuramente quella colombiana era molto specifica nel suo esplodere in quelle piazze, e questo, come lei dice, lo dobbiamo ai giovani della Colombia. Io metteria una canzone per respirare un minutito, e quindi torniamo tra un secondo. Mi raccomando, molta attenzione a questa trasmissione. E allora ci sentiamo tra un secondo e vi sentite Rubén Blades, un personaggio sicuramente importante della musica di questo continente, con questa canzone famosissima per chi si occupa di questo tema, che si chiama Desapariciones.
PSN, viene el hospital, Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso ante ayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. No se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos.
Allora, torniamo in voce, 13:41, come vi dicevo siamo qui al microfoni con Jacqueline Casticcio, che è appunto una rappresentante del collettivo dei madri e familiari dei falsi positivi in Colombia. Allora, io ricomincerei chiedendole, insomma, lei ci ha detto che questo collettivo ha ormai 15 anni e quindi nasce in pieno uribismo, in pieno presidenza Uribe, e abbiamo sempre descritto quel periodo storico come uno dei più sanguinari di una Colombia a cui sicuramente la violenza non ha mai fatto sconti. Quindi la domanda che io le voglio fare è quali sono state le minacce, le difficoltà, le paure che hanno avuto in quegli anni di lavoro.
E aggiungerei io cosa significa, che ha significato per lei diventare una madre.
Esatto.
Dei falsi positivi, perché a me ovviamente per storia personale, cioè del mio paese, mi viene sempre nel paragone con le madres de Plaza de Mayo, che anche loro hanno detto, hanno raccontato nella loro storia come tante, se non la stragrande maggioranza di loro, era definite da loro stesse, erano casalinghe, madri di famiglia che si sono trovate a fare una lotta come nessuno mai forse aveva dato in Argentina contro appunto lo Stato e particolarmente una dittatura. Quindi penso che anche per loro sarà stato sicuramente un cambiamento in quanto donne, madri, persone, cittadine della Colombia, eccetera.
Non lo so se Jacqueline ha capito più o meno, il compagno è argentino. Entonces la pregunta es, usted nos contó que ese colectivo nació hace 15 años, o sea, en plena era Uribe. ¿Y qué significó, cuáles fueron las amenazas? ¿Qué significó trabajar, hacer un trabajo tan fuerte, tan difícil en una época tan oscura, diría yo, de Colombia? ¿Y qué significó por usted? Pues Mariano decía, mucha madre de Plaza de Mayo, dijeron, nosotros éramos alma de casa y nos volvimos a ser diferentes lo que éramos porque nos tocó buscar nuestros familiares, nuestros hijos. Y eso nos cambió la vida. ¿Y qué significó, por ejemplo, para ti volverte parte de ese colectivo? ¿Cómo cambió tu vida como hermana? ¿Y qué significó el cambio en tu vida de entrar en un colectivo para empezar ese tipo de búsqueda de trabajo?
En realidad fue un cambio bastante grande. Creo que fue un giro de 360 grados que nos dio la vida. Porque empezar esta lucha de búsqueda y luego encontrar que había sido el ejército quienes habían asesinado a nuestros familiares, que se supone que son ellos los que están para cuidar la vida de los ciudadanos, hayan cegado la vida a miles de civiles en Colombia, nos exponíamos a una demanda contra el Estado, que no era fácil, pero nosotros teníamos que demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros. Iniciamos a hacer plantones en espacios públicos, a hacer pedagogía en colegios, en universidades. Ha sido una lucha incansable en muchos espacios, sin descansar un solo año, un solo mes, una sola semana, un solo día de incidencia. Ha habido amenazas, hay algunas mamitas que se retiraron precisamente por temor. Hay una que está aquí en Suecia, otras se fueron a otros sitios de Colombia. Pero igual quedamos todavía algunas que seguimos dando esta batalla, porque pienso que esto no se puede permitir que se quede en el olvido. Por eso hemos hecho nosotros este gran trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, ya venían nuestros jóvenes de escuchar las historias tan horrorosas de estas madres, cargados de sentimientos cuando se viene ese gran estallido social, que vimos la muerte del abogado Javier Londoño en el CAI, donde un policía le puso la rodilla en el cuello hasta que murió.
Allora, sicuramente
un cambiamento enorme, no?
Un cambiamento enorme,
senza dubbio.
La stessa dice, probabilmente la mia vita è cambiata a 360 gradi, così come la vita di tantissime altre.
Tanta fatica, il lavoro, spiegavo interessantissimo questo che ha detto, particolare, non solo la ricerca di giustizia, ma il lavoro di fare ovviamente i plantones, no, i picchetti.
Ma intanto di rendersi conto, come una famiglia media, che tuo fratello è stato ucciso da coloro che dovrebbero difendere il popolo, e quindi questo è stato per noi il primo shock.
E se ne sono accorti, scusa, che andavano contro lo Stato.
E che, che invece appunto esatto, andavano contro lo Stato, coloro che lo rappresentavano. E poi sicuramente doversi muovere per, e quindi sapere che tu stavi facendo una denuncia contro lo Stato, e poi sicuramente iniziare questa lotta instancabile anche di incontri nei licei, nelle università, senza stancarsi mai. Sicuramente in questo percorso tante madri si sono allontanate, alcune hanno abbandonato, però sicuramente i giovani che sono arrivati alla rivolta, all'ultima rivolta, sono arrivati già emotivamente carichi per conoscere questa storia, quindi già informati, già coscienti di quello che era successo ad altri giovani.
Sì, e tante madri, aggiungere che ovviamente se, tra virgolette, hanno mollato, si sono allontanate dalla lotta, è appunto per le minacce. No,
chiaramente per la paura e le minacce, alcune sono qui, una è qui in Svezia,
anche se esiliate,
altre si sono allontanate dalla zona dove sono successi i fatti e sono andate in altre zone del, e molte hanno lasciato, comunque rimane un buon gruppo ancora.
Esattamente.
Cuando viene este gran estallido social, nosotras ayudamos a convocar esas marchas, y así como nuestros jóvenes nos acompañaron, sentimos que nosotras, a pesar de la edad y enfermas y como estábamos, teníamos que acompañar a nuestros jóvenes en esas marchas. Ahí fue cuando estrenamos esas camisetas con las imágenes de algunos militares y con esa pregunta de quién dio la orden.
Allora, quando c'è stata poi la rivolta, è esplosa la rivolta, ci siamo resi conto che così come questi giovani erano stati ad ascoltarci e c'erano stati accanto nella ricerca della verità, noi dovevamo stare accanto a loro, nonostante la stanchezza, nonostante la malattia, nonostante il tanto peso degli anni che portavamo avanti. Ed è stato proprio, e quindi li abbiamo aiutati a convocare le manifestazioni, ed è proprio in quelle manifestazioni che abbiamo portato queste magliette con un disegno che troverete, una bandiera che lei ci ha portato, dove ci sono con la scritta chi andò la ordine, chi ha dato la ordine, le facce dei generali, ognuno col nome e coi numeri delle vittime che hanno, che poi vi metteremo insomma quando farò il podcast, e queste sono le magliette con cui loro scendevano in piazza.
Desafortunadamente volvimos a perder allí muchos jóvenes que fueron asesinados por el SMAT, por la policía, muchos de ellos perdieron sus ojos. Ahí fue cuando murió Dylan Cruz.
Ah sì. No, tra l'altro scusa, mi sono scordata di dire che uno dei, tra l'altro, delle vittime, infatti degli stariti, è stato l'avvocato. No?
Sì.
Cos'è Londoño, che è stato
Javier, appunto, no, Londoño.
Javier Londoño.
Javier Londoño.
Sì. Scusa, se mi avevo olvidato, però quería decirlo. E dunque poi durante l'estadio sociale pure abbiamo visto che ci sono state delle sorte di, allora intanto tantissime giovani uccisi dall'ESMAD che sono i corpi speciali contro la rivolta, moltissime hanno preso perso un occhio e ci sono state delle vere e proprie esecuzioni.
Sì, come l'esecuzione che si è fatto in Bogotà di Dylan Cruz, il ragazzo
giustiziato
ucciso per antimotini in Bogotà, del che abbiamo parlato in quella epoca in radio.
Sì.
E tutto il contesto della violenza generalizzata che si è fatto in quel momento storico. Grazie.
Cuando sucede esta muerte de Dylan Cruz, soy yo la persona que maneja las redes del colectivo. Hice un comentario sobre la muerte de Dylan Cruz y sorprendentemente recibí un mensaje donde me decían pudo haber sido su hija la que estudia medicina. Me quedé muy sorprendida porque pues como que ya conocen cada paso, conocen todo lo de la familia de uno.
E per esempio quando ci fu la morte di Dylan Cruz tramite i social, come si dice,
che lei gestiva appunto,
sì,
no?
Che lei gestiva i social, lei chiaramente scriveva,
aveva fatto un commento
sulla morte di Dylan Cruz e a livello privato gli hanno scritto al posto di Dylan ci poteva essere tua figlia, quella che studia medicina, come capite un messaggio molto diretto, molto specifico, molto chiaro.
E lei ovviamente è stata colta per sorpresa, stupita, perché qua se ne è accorta che conoscevano. No,
si è resa conto che conoscevano molto bene la sua famiglia.
Dietro, sì.
Mi hija studiava radiologia ahí en Bogotá, tuve que sacarla del país. Tal vez cometí el error de llevar mis hijos a los espacios donde yo estuve trabajando toda esta problemática, pero a pesar de todo eso seguimos aquí al frente en esta lucha.
Sua figlia effettivamente studiava radiologia e quindi gli ha toccato farlo uscire del paese. E si è resa conto che forse, si è chiesta se forse aveva fatto un errore a portare i suoi figli nei luoghi dove facevano questi incontri, ma sono domande che ti fai dopo. Comunque stanno qui in piedi e continuano a fare questo lavoro.
Luego consideramos importante que esto debería darse a conocer a nivel internacional. Se creó este grupo de Mafapo Internacional que ha sido en realidad un gran éxito. He estado ya en giras en Estados Unidos, estuve por México, hay unas madres que estuvieron en Argentina, con las madres de la Plaza Mayor Argentina. Tuve la oportunidad de estar en marzo aquí en Suiza, estuve en los Países Bajos y ahorita en esta gira de 2 meses que ha sido agotadora, pero ha sido bastante importante.
Allora sì, sicuramente fanno un lavoro enorme. Intanto è nato questo gruppo di Mafapo Internazionale, sono stati in Messico, sono stati in Argentina, sono stati negli Stati Uniti,
nei Paesi Bassi,
era già stata in Europa e sicuramente adesso vengono da un giro di 2 mesi che è stato devastante, ma si rendono conto dell'importanza di portare a livello internazionale questa storia.
Iniziamos esta gran gira el 10 de octubre, salimos de Colombia. Llegamos primeramente a Alemania, donde recorrimos 9 ciudades. En las primeras semanas ahí recibí nuevamente mensajes de militares que decía: usted es un punto blanco, a los militares no les gusta que ustedes vayan a hablar mal allá en Europa de ellos. Nos han tratado de locas, de guerrilleras, pero bueno, aquí seguimos dando esta lucha.
Allora, loro sono partite il 7 di ottobre, il 10 di ottobre per questo giro. La prima settimana sono arrivate in Germania, hanno fatto 9 città solo in Germania e durante questa prima settimana di nuovo i militari gli hanno scritto, questa volta dicendogli voi siete degli obiettivi e ai militari non piace che voi andate in Europa a parlare male di loro.
Le hanno dato delle pazze.
Gli hanno dato delle pazze, le hanno fatto passare per delle pazze, delle megere, delle sciroccate.
Y en realidad pues no es venir a hablar mal de ellos, nosotros estamos contando una realidad que sucedió en Colombia y otro militar que escribió, dice ahí coronel retirado, en sus redes nos trató mal, dice ya no jodan más y cállense ya. O sea, se nota la rabia y
la rabbia. Chiaramente lei dice a noi non ci interessa di girare il mondo per andare a parlare male di qualcuno, noi stiamo raccontando una verità, la verità dei nostri familiari, ma insomma di nuovo nei commenti raccontava questo commento abbastanza simbolico di un colonnello ormai in pensione che dimostrava la rabbia, che con molta rabbia gli diceva adesso azzittitevi, statevi zitte, no? Come se questo bastasse, come se fosse un ordine, come se fosse un imperativo che dimostra la rabbia che c'è dei militari che sanno che si va in giro a raccontare questa storia.
Allí en Alemania tuvimos la oportunidad de pasar por Nuremberg.
A Nuremberg.
Y conocer ese memorial. Quedé muy sorprendida de conocer, en realidad nunca había escuchado ni me había sentado a leer nada sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero haber escuchado parte de la historia de esta Segunda Guerra Mundial, sentí como si Colombia hubiese venido acá a copiar ese modelo de crímenes para haberlo aplicado allá en Colombia. Haber escuchado que también ahí estuvieron involucrados empresarios, políticos, militares, en realidad fue asombroso.
Sono passate anche a Norimberga, dove come sapete c'è il mega monumento per la Seconda Guerra Mondiale, e lei diceva io in effetti non mi ero mai soffermata a pensare a quel pezzo di storia della Seconda Guerra Mondiale, e quando invece sono venuta a sapere mi sembrava come se dalla Colombia fossero venuti lì per imparare e riportare quelle forme di violenza a casa, perché comunque anche in quella, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante quei massacri erano coinvolti impresari, erano coinvolte persone ricche, erano coinvolti politici, militari, e quindi sembra quasi che quella sia stata come la prima scuola per riportare poi un meccanismo di morte in Colombia.
Questa gira stava composta per la visita a 9 paesi, già questo è l'ultimo acá in Italia. Creo que ha sido bastante importante haber dejado esa semilla, que fueron hechos reales, pero también haber conocido que hay muchos países aquí en Europa que apoyan este proceso de la Justicia Especial para la Paz, y es como dejarles esa inquietud de que más allá del apoyo económico se pudieran comprometer y saber qué va, en qué van estos procesos, por qué no logramos tener condenas, por qué no logramos llegar a los altos mandos.
Allora, in questa ultima gira loro hanno conosciuto 9 paesi, questo già il nostro è l'ultimo, e credo che sia stato molto utile lasciare questi semi in questi paesi, perché hanno scoperto che molti paesi qui appoggiano questo percorso di giustizia per la pace, però gli abbiamo forse fatto capire che oltre a quello che è diciamo l'investimento economico, c'è anche un ragionamento per cui si capisce perché non si arriva a trovare la verità di certe storie, di certi massacri, di certe uccisioni, quali sono i limiti, no? Quali sono i muri che si alzano, che non sembrano poi tali, che non permettono che si arrivi alla verità e alla giustizia.
Sì, mi sembra la richiesta di non restare là, no? Nella formalità
esatto.
Della democrazia occidentale, di forse fare una collaborazione in soldi, economica, che è importantissima, sappiamo, per i nostri paesi sudamericani, vista la differenza, esattamente. Ma non basta solo la formalità, no? Se si vuole veramente aiutare a pacificare, a darle giustizia a un popolo.
Che si conosca la storia, no?
Esattamente. Infatti posso aggiungere una, perché sono curioso, sono incuriosito appunto di questi accordi, di cosa si trattano, come alcuni paesi, alcuni stati europei, se Jacqueline forse ci può spiegare un pochino di più, no? Questi governi, questi stati che restano là. Jacqueline, ¿de cosa se trata este apoyo que has dicho que algunos países, algunos estados europeos dan a estos acuerdos de paz, a esta comisión, pero que vos decís, tal vez se quedan ahí, se quedan en cierto apoyo económico, pero después no buscan realmente encontrar verdad y justicia como ustedes están haciendo, para entender justamente estos acuerdos entre estados que implican, o este apoyo de estados europeos, en cosa se traduce, ¿no?
Claro, sabemos que hay apoyo económico desde algunos países aquí en Europa. Y sería interesante que ellos también como que se comprometieran a saber en qué se están utilizando sus apoyos económicos.
Cierto.
Porque si es que necesitamos más magistrados, pues si hay apoyo económico, pues hay que poner más magistrados,
claro,
para que podamos seguir avanzando. Pero que también ellos apoyando también puedan exigir resultados. No es solo que apoyo y ya me quedo allí, sino que también se comprometan más a este proceso de justicia transicional.
Quindi c'è un aiuto economico, ovviamente per la commissione, basicamente per farla funzionare, a volte per poter pagare ai giudici, ai magistrati che ci vogliono per portare avanti un processo di questo tipo.
Giustamente dice il governo che si compromette economicamente può pretendere
almeno
una giustizia e quindi conoscendo questa storia andare oltre, no? Quello che è il meccanismo dell'accordo di pace e riuscire a rompere un po' questo muro per arrivare alla verità laddove.
Per questo il lavoro importantissimo delle madri e dei falsi positivi, perché anche qua di fronte agli stati europei che sforzano degli aiuti economici, loro dicono prima provate a capire, comprendere e sapere cosa state appoggiando economicamente. Prima di tutto, perché sembrerebbe, no? Ripeto, questa cosa molto occidentale, europea, di do i soldi, aiuto, mi so pulito, mi so lavato la coscienza.
Si chiama carità, mi fa schifo.
In questo caso è una carità a grossi livelli, ma è la stessa logica esattamente della carità. E poi l'altro lavoro, pretendete, appoggiateci, aiutateci a cercare verità e giustizia.
Y creo que en realidad como comprometerse también en ese proceso abarcaría que vimos que esta Justicia Especial para la Paz dejó como sanciones propias, como medidas de reparación a los militares que ya fueron investigados. Ellos proponían hacer documentales con nosotras las madres, propusieron hacer un libro como medidas de reparación, que pues no tiene sentido. Ellos propusieron dictar cátedras de derechos humanos, que en el paso ahorita por Suiza supe que estuvo un paramilitar y un coronel dictando cátedras de derechos humanos, que pues dice uno, bueno, nosotras cómo nos reparan ellos dictando cátedras de derechos humanos. Habían planteado restaurar una iglesia en norte de Santander, que es allí pegado a Venezuela, que no nos sentimos como reparadas con eso. Habían propuesto reparar un monumento de un bocachico, que es un tipo de pez, que igual nosotros decíamos como, ¿en qué nos puedes dar eso, una reparación a nosotras, el daño que nos causaron? Entonces hemos pedido que paguen las deudas de los cementerios, porque nosotros para estos 15 años de lucha tenemos 11 años de deudas en los cementerios y nadie responde por estas deudas, ni la fiscalía, ni el ejército, ni procuraduría, ni la JEP. La JEP dice que no tiene dinero para reparar a las víctimas. Nadie responde por estas deudas. Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacer visibles para ver en alguna parte donde toquemos puertas algo tendrá que suceder.
Allora, sono state diverse le forme di riparazione, tra virgolette, che gli sono state proposte, tutte abbastanza folli. Hanno detto che potevano istituire, anche in Europa comunque, che potevano istituire per esempio in Svizzera una cattedra per i diritti umani, e loro sono venuti a sapere che un generale e un colonnello sono stati paramilitari sono stati a fare così delle lezioni da questa cattedra, e quindi grosso punto interrogativo. Gli hanno proposto per esempio di ristrutturare una chiesa a Santander per dedicargli, e loro si chiedono che cosa ce ne viene a noi con questa cosa, che tipo di reparazione significa proprio un po' di risarcimento, ma non solo economico, anche umano possiamo avere. Hanno detto che gli avrebbero dedicato il salvataggio di questo tipo di pesce,
un monumento
per questo tipo di pesce. Sarebbe stato dedicato, vi rendete conto da soli che suona quasi come una presa per il culo.
E infatti penso oltre il danno la beffa,
oltre
ma
il
veramente
danno la beffa sempre, cioè, appunto, quindi comunque tutte cose assolutamente ridicole, no?
E lei diceva, guardate, per esempio, se vogliono risarcire di qualche forma in concreto, visto che questo veramente è
pagate
una beffa, almeno esattamente ci pagate, perché hanno detto sono 11 anni che hanno questo debito, ovviamente coi cimiteri, perché sono 11 anni che cercano giustizia. Quindi almeno, dice Jacqueline, se volete fare, dare un risarcimento, che sia diciamo in concreto, perché altrimenti veramente una beffa, una presa in giro il fatto che paramilitari poi vadano in giro per il mondo a parlare dei diritti umani, no?
No, una delle cose che io veramente non le trovo nessun senso e che l'abbiamo espressato più di una volta in questa radio ed è che in Colombia le stesse torturatori, le stesse assassini, le stesse paramilitari o la famiglia di loro si fanno passare per difensori dei diritti umani, per compagni di sinistra, fra virgolette, o compagni che noi dovremmo de qualche forma chinare la testa,
ricevere
frente a loro, ricevere il suo piacere. Quello è veramente grave, perché non è un fenomeno soltanto nel Svizzera, è un problema anche in Italia.
Anche in Italia, anche lo in sappiamo Italia, bene, nomi e cognomi.
Lo sappiamo benissimo, e sappiamo benissimo che in questo momento storico moltissimi che hanno fatto la guerra in Colombia sopravvivono o vivono benissimo con i soldi che si hanno fregato in Italia, in Spagna, in Belgio e in altre parti del mondo.
Allora, io c'è l'ultima domanda che volevo fare, perché non so se poi vogliamo, insomma, io gli lascerò il microfono aperto per continuare come vuole. E la domanda che io vorrei fargli, appunto, abbiamo parlato delle madri de Plaza de Mayo che appartengono a un periodo storico che possiamo dire chiuso. Le madri hanno cercato i loro figli scomparsi, le nonne stanno cercando i loro nipoti in giro per il mondo. Ho paura come che, appunto, io vorrei chiedere a Jacqueline, hablábamos de la madre de Plaza de Mayo, como te comentaba antes, eso pertenece a un momento de ese país que se cerró. Las madres de Plaza de Mayo buscaron sus hijos, las abuelas están buscando los nietos para todo el mundo. Lo que te pregunto es, esa violencia sistemática de lo falso positivo, ¿se acabó con el mandato de Uribe? ¿O podemos decir que esa violencia sistemática es un mecanismo que funciona todavía? No quiero sacarle nada negativo a lo que está pasando ahora. Yo sé que Petro se encuentra con una oposición hecha de los peores monstruos, la Marta Lucía Ramírez, monstruos de la política colombiana, que son los peores, ¿no? Entonces no se puede hacer un cambio en un país tan fuerte de un día al otro. Entonces no estoy apuntando el dedo a nadie, pero me pregunto si de verdad la fase histórica uribista se cerró o ese mecanismo de violencia todavía sigue. Y sobre todo tú has hablado de la memoria de las víctimas que ha continuado en la toma de conciencia de los jóvenes que ustedes, que recibieron su cuento, sus emociones, que sienten ahora lo falso positivo en carne propia, digamos, y llevaron también su lucha en las calles del estallido social. ¿Y si se replica con ello? O sea, si todavía esta es una violencia sistemática que funciona en Colombia.
Bueno, yo pienso que gracias a esta lucha de estas madres logramos frenar la muerte de muchos jóvenes. En realidad se salvaron muchos jóvenes, porque esto hubiese podido seguir aumentando. Tal vez no podemos decir que se ha terminado del todo los crímenes contra nuestros jóvenes. Sabemos que sí se frenó ese pico tan alto que tuvimos en el año 2008. Estamos viendo este cambio en el nuevo gobierno, porque ya han sido destituidos muchos militares. Sabemos que todavía hay residuos de estas manzanas podridas, como lo dijo algún día Uribe, que eran algunas manzanas podridas, que creo que son muchas. Y todavía quedan residuos que tal vez, bueno, igual se sigue viendo el negacionismo. Entonces, hasta tanto no haya un cambio bien importante al interior del ejército, del SMAT, de la policía, y que se vuelva a ver esas personas que están para cuidar la vida del ciudadano, que se recobre esa confianza, no va a ser fácil en este periodo de Gustavo Petro, pero pues hemos visto el cambio.
Allora, sì, mamma mia, faccio difficoltà ogni tanto, eh. Allora, sicuramente il collettivo, il lavoro che ha fatto e la lotta con l'apice che hanno raggiunto nel 2008 ha permesso che questo meccanismo frenasse e che quindi salvasse la vita di tanti giovani, perché comunque si sono dovuti un attimo frenare, sicuramente non poteva continuare nel silenzio come prima. Dall'altro lato sicuramente non possono dire che sia finita, no? Ce lo diceva, ci sono stati altri casi, per esempio di
repressione, dice, sì. Esattamente a partire dal 2008, come hanno frenato
così,
alcuni casi,
come hanno frenato sicuramente dei massacri più grandi, ci sono stati sicuramente dei momenti di repressione molto forti, e quindi si possono sicuramente ricondurre a quel tipo di meccanismo.
Una cosa importante che diceva la compagna è che sì, è vero che moltissimi generali in questo processo di Gustavo Petro sono usciti dall'istituzione, per parlare più o meno di 50 generali tagliati fuori di un giorno all'altro, e guarda che quello non è facile in nessuna parte, in nessuna democrazia del mondo, democrazia fra virgolette,
ci vuole un cambio,
se vuole un
cambio radicale,
per togliere 50 generali un solo penaso se bisogna un paio di palle,
no, infatti, quindi
però comunque siamo sicuri che all'interno di quelle istituzioni ancora rimangono.
Uribe diceva che era stata qualche mela marcia, no? La storia della mela marcia che ci raccontano sempre, che usano anche qua. Qualche residuo della mela marcia sicuramente è rimasto, e che quindi quello di cui c'è bisogno, c'è bisogno di un cambio radicale sia all'interno dell'esercito, sia all'interno dell'ESMAD, che è un corpo allucinante, sia all'interno della polizia. E ci dice, in questo momento c'è stato un cambio importante, ma è difficile che questo capiti adesso. Sicuramente abbiamo visto un cambio grandissimo, ma quello che ci vuole, ed è più complicato, è cambiare le radici di questo, così, di questa coltivazione di mele, perché non ne vengano più di malate. Io te dejaría el micrófono abierto Eder.
No dimentichiamo che oggi c'è un appuntamento.
No, certo, io volevo prima far finire, poi te lo ricordiamo, non ti preoccupare. Allora, io intanto volevo chiedere a Jacqueline di approfittare di questo microfono per veramente metterci dentro tutto quello che lei pensa che sia importante. Questa radio ama mettersi un po' al servizio delle voci che con difficoltà trovano spazio per farsi ascoltare. Entonces yo te dejaría el micrófono para decir todo lo que tú crees que es importante que se sepa. Esta emisora nace así, para darle voz a quien más dificultad tiene en ese mundo, para que se amplifique su voz. Entonces el por qué estamos acá. Así te dejaría que siga comentando lo que crees que sea necesario, y después vamos a recordar, como dice Ed, el apuntamiento por esa noche.
Bueno, creo que por último, el otro mensaje que queremos dejar aquí en Europa es esa gran preocupación que tenemos ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Desafortunadamente, pues en nuestro país tardamos casi hasta un año para poder identificar un cuerpo. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en La Haya, conocer los laboratorios de ICMP, donde tuve contacto allí con víctimas de Yugoslavia y de Bosnia, donde ellos expresaron cómo en un tiempo récord habían identificado 160 cuerpos en ese laboratorio, donde tardan una semana para identificar un cuerpo. Sabemos que en Colombia hay mucha cantidad de NNs que tal vez tendrán esa lista de esas ejecuciones extrajudiciales. Hay una mamita en el colectivo nuestro que no ha logrado encontrar los restos del cuerpo de su hijo. Fueron exhumados 80 cuerpos en el COPEI, donde se supone está el cuerpo de Oscar, pero si se tarda un año para identificar un cuerpo, ella dice que no le va a dar la vida para encontrar a su hijo.
Allora, sicuramente un altro messaggio che vuole dare è che lei è stata all'AIA, che quindi ha incontrato quelli che sono i laboratori per il riconoscimento delle persone, e gli hanno raccontato che per i crimini della ex Jugoslavia sono riusciti a riconoscere 160 corpi in una settimana. In Colombia a volte per riconoscere un corpo ci vuole un anno. lei tra le loro, tra i familiari nel suo collettivo ci sta una madre che non è riuscita a trovare il corpo del proprio figlio ed è stata aperta una fossa comune dove sono stati trovati 80 corpi e probabilmente lì ci sono i resti di questa persona. Questa madre dice: se io devo aspettare un anno perché mi dicano se quello è mio figlio, forse non ce la faccio. Ecco, no, il potere dell'Europa, eh. Niente, allora, insomma, capite bene che è una trasmissione forte questa. Io veramente, Jacqueline, te agradezco moltissimo. Grazie por tu tiempo, però me parece muy poco perché me daría ganas de abrazar todo el colectivo, de agradecer a esta madre que siempre han sido un ejemplo. No para quitarle nada, pero las mujeres en estos momentos son las que más reaccionan, que más tienen la lucididad, la racionalidad. El dolor la despierta, la cambia, la hace más fuerte. Hablábamos de la madre de Plaza de Mayo, de tu colectivo, y yo he conocido a la rastreadora de México y son todas mujeres. Así que te agradezco de verdad. Te pido por favor de devolver mi abrazo a los demás familiares. Y yo vi ricordo que la potete encontrare oggi pomeriggio alle 18.
Dove vedere, ora sì, dai.
A Via Giolitti, alla Casa dei Diritti Sociali, che sapete dov'è, sul ballatoio, appena uscite dal tunnel di San Lorenzo.
Via Giolitti 232.
232.
Alle 18 va a essere insieme Jacqueline e tutti noi. E magari moltissimi los che non stanno sentendo. Por cortesia, se volete fare un regalo, un premio, una cortesia immensa, siete oggi. Abbiamo bisogno di tantissime persone che piano piano moltiplichino questa iniziativa e che mostrano un po' di empatia con il mondo. Grazie, compagni.
Sì, come abbiamo visto, un lavoro di informazione, non solo di verità e giustizia, di ricerca, no? Di verità e giustizia, quindi per questo è importantissimo, soprattutto come diceva Eder, no? Per chi è cittadino europeo di questi stati che versano dei soldi alla Colombia per apparentemente cercare verità e giustizia, almeno in quanto cittadini di questi paesi, fare comunicazione, stare, essere presenti per appunto dare un supporto concreto. Jacqueline.
Bueno, por último, agradecer este espacio tan importante para nosotros, hacer ese llamado que no seamos indiferentes, que sigan este legado, que no podemos permitir que estos hechos se queden en el olvido, porque en 15, 20 o 30 años se pueden volver a repetir, que seguiremos trabajando para encontrar justicia y verdad. Sabemos que se radicó hace como 3 o 4 semanas una querella en Argentina, donde si en Colombia no vamos a encontrar justicia, lo vamos a hacer en alguna parte. Muchas gracias.
Grazie. No. Che ovviamente richiedono questa o chiedono questa solidarietà, che ci vuole ovviamente memoria, verità e giustizia, direi io, no? Come si dice in Argentina, memoria, verità e giustizia, che è quello che stanno cercando, e quindi per questo
si è fatta in Argentina, c'è stata una denuncia,
e che quindi perché appunto si deve fare, come si dice, ripeto, in Argentina, memoria attiva, no? Per non ripetere gli stessi errori, quindi ci vuole memoria, ci vuole accompagnamento, e se non sarà in Colombia, ovviamente sarà in Argentina, ma troveranno qualche posto attraverso l'istituzione per appunto trovare giustizia. Grazie Jacqueline, gracias, muchas gracias.
Grazie. Allora io ringrazio innanzitutto Eder, che grande zitto Eder, zitto piccolo piccolo, guarda che ti organizza, e insomma lo devo ringraziare per essere qui, i compagni e le compagne che lo hanno accompagnato, il collettivo Colombia Paz y Justicia Social, che è, insomma, è qui con noi, è venuta da Milano. Io vi ricordo l'appuntamento importantissimo alle 18, e di nuovo grazie Jacqueline, a presto, ci vediamo oggi pomeriggio.
Grazie.
Gracias.
Madre, no llegaré a la hora de la cena, aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo, me están llamando.
Madre, no llegaré a la hora de la cena, aparecí en un lugar. que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre. En medio de una escena con respuestas impotencias y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en impunidad.
Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.